trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Domenica 8 aprile 2018, bentrovati, bentrovate sulle dita nella presa, quella che state ascoltando è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza a Roma e provincia. Come una domenica ogni due andiamo ad iniziare questa trasmissione di Le Dita nella Presa, trasmissione che prova a fare approfondimento tecnologico. Vi diamo anzitutto i contatti della radio: 06 49 17 50, il numero di telefono per chi ci volesse chiamare, ondarossa@ondarossa.info, l'email ondarossa.info, il sito, da lì ci potete ascoltare in streaming o anche naturalmente trovare tutte le puntate di questa trasmissione e chiaramente anche di altre. Allora, andiamo a iniziare questa puntata che riprenderà un tema che avevamo accantonato qualche tempo fa, ma su cui un po' di puntate già l'avevamo spese, ovvero il tema delle scienze cognitive. Facciamo il riassunto delle puntate precedenti.
Sì, questa di stasera è la terza e forse ultima puntata di questo tema che abbiamo cominciato a sviluppare quando fuori faceva freddo. E diciamo, abbiamo cercato di concentrarci su questo ciclo, cercando di capire quali fossero le linee di ricerca in tutti gli ambiti, diciamo, dell'accademia, passando dalla neurobiologia alla psicologia applicata, quali fossero le linee di ricerca legate allo studio e alla comprensione dei meccanismi del cervello. E quello di cui parleremo stasera sarà un po' fuori di taglio, perché parleremo di reti neurali. Vedremo tra poco come queste si collegano alle scienze cognitive e perché si chiamano proprio così, reti neurali, richiamando alle componenti fondamentali del tessuto nervoso.
Benché siamo invece nell'argomento, diciamo, dell'informatica.
Sì, parliamo chiaramente di informatica, forse anche di computer science più esattamente. Poi capiremo magari qual è la differenza tra computer science
Grazie.
E informatica. E nelle puntate precedenti, giusto per fare un brevissimo riassunto e introdurre l'argomento di oggi, eravamo passati per lo studio del cervello che viene compiuto dai diversi attori, appunto, dell'accademia. Nella prima puntata ci eravamo concentrati su capire come il cervello in realtà non fosse, insomma, gli esseri umani quando si trovano di fronte a un problema, una situazione, e a volte vengono meno di essere quegli agenti razionali tanto blasonati dall'economia, ma piuttosto si comportano in maniera molto influenzata dal contesto dall'interfaccia con cui si stanno interagendo. Infatti in particolare ci eravamo soffermati sui comportamenti sui social network e sui comportamenti nella rete. E nella seconda puntata invece ci eravamo concentrati su quello che è, diciamo, l'aspetto più neurobiologico, facendo dei paralleli su quello che viene studiato sulla, diciamo, detestabile ricerca sugli animali, e facendo appunto dei paralleli su quelle che sono poi le applicazioni rispetto alla ricerca commerciale. Cioè abbiamo visto come alcuni meccanismi diciamo di comprensione e di interpretazione della realtà che fa il nostro cervello venivano poi utilizzati per sviluppare dell'advertisement più efficace e, diciamo, che entrasse più nella testa delle persone. E quello che faremo questa sera invece sarà introdurre questo nuovo tema, diciamo, appunto più vicino al silicio che al carbonio, e grazie, diciamo, alla presenza in studio stasera, in redazione, non so, studio, redazione,
in regia
e di un compagno che studia ingegneria informatica, anzi computer science, e è ricercatore soprattutto diciamo specificamente nell'ambito delle reti neurali. E che ciao,
buonasera a tutti e a tutte.
Ciao, questa sera ci parlerà appunto di quali sono gli aspetti interessanti di questa tecnologia che sono le reti neurali, e io andrei direttamente ad introdurla.
Sì, allora lasciamola introdurre. Quando parliamo di reti neurali, giusto dare un quadro generalissimo, stiamo parlando, diciamo, del grande ambito del machine learning, cioè del cercare di insegnare a un computer a fare qualcosa, anche se in un modo piuttosto diverso da quello che tipicamente si pensa e quello che, diciamo, fino a non tantissimi anni fa si è fatto. Ti va a dirci qualcosa in più?
Assolutamente. Innanzitutto vorrei partire dal fatto che le reti neurali sono state sviluppate prendendo come modello base quello del neurone studiato in biologia. Quindi si parte da una struttura sempre abbastanza semplice, che però riesce a tirar fuori la complessità creando una rete più o meno complessa, quindi anche più o meno profonda o ampia, che riesce in questa maniera a modellare dei problemi.
Appunto la capacità di processare l'informazione emerge dal sistema, come si dice, diciamo, in questo ambito la parola tecnica è proprio le proprietà emergenti del sistema, ovvero l'interazione di tante piccole unità ha come risultato questo qui. E diciamo un esempio classico di questo campo sono ad esempio le termiti, che prese singole sembrano degli animaletti in sacco scemi, e che però invece poi fanno dei castelli incredibili in cui riescono a trovare il posto per le uova, le cose per l'inverno e così.
Esattamente. E quindi si parte dal presupposto che come il cervello, diciamo i neuroni cerebrali tutta l'informazione che viene processata all'interno dei neuroni si basa sui pesi sinaptici, e qui abbiamo la prima analogia con il nostro modello invece informatico. Abbiamo una serie di pesi che noi vogliamo imparare, quindi che all'inizio non ci sono sconosciuti, attraverso tecniche appunto di mostrare degli esempi al nostro sistema informatico possiamo tunare, quindi trovare il set giusto di parametri che ci permettono di risolvere.
E quindi l'idea appunto è che piuttosto che creare una cosa fatta ad hoc, l'analogia biologica è quella che noi abbiamo un tessuto che ha delle proprietà specifiche per il suo compito, però debolmente, cioè il tessuto dell'occhio è diverso dal tessuto di altre parti del cervello, scusate, la parte chiaramente mi riferivo alla parte neurologica dell'occhio, è anche diversa la parte invece comunque cerebrale di altre parti, però non è che in sé quel tessuto è in grado di conoscere le immagini, però dopo un po', diciamo, è come se si adattasse a farlo. Quindi noi partiamo da una roba sotto che è piuttosto generica e potrebbe fare qualsiasi cosa o anche niente, e piano piano cerchiamo di convincerla a fare qualcosa. Chiaramente questo qui non stiamo parlando di materiale biologico reale, è soltanto un'analogia, però grosso modo iniziamo a pensarla in questo modo.
Sì, in più io farei un appunto per specificare che vuol dire peso, e questo appunto è nel dire come funziona vagamente un neurone diciamo biologico e informatico. Quello che fa è sommare l'informazione che riceve e diciamo decidere a seconda di una soglia se l'informazione, diciamo, se passare un output positivo o negativo al neurone successivo, quindi un più o uno zero. In alcuni casi questi pesi possono essere negativi e quindi si dice inibitorio, o positivi e quindi si dice eccitatorio. Quindi diciamo queste interconnessioni sono di questo tipo. Sono dei grafi, come sono questi grafi che si usano, cioè quali sono poi le strutture tipiche delle reti neurali informatiche?
E fondamentalmente si usano tre tipi di strutture differenti che dipendono appunto dal tipo di input che vogliamo processare. Si può partire dall'esempio più banale. Ovviamente dobbiamo rappresentare in informatica, soprattutto nelle reti neurali, dobbiamo riuscire a rappresentare tutto attraverso un vettore. Quindi
cioè una sequenza di numeri. In informatica tutto è una sequenza di numeri e un vettore, non è altro che una sequenza di numeri.
Esattamente. E, quindi abbiamo soprattutto le tre reti fondamentali, che sono quelle che possono rappresentare un input che è un vettore singolo, oppure abbiamo delle reti specifiche per il trattamento di matrici, che possono essere come l'immagine, nel caso più eclatante.
Quindi un quadratone di numeri.
Un quadratone di numeri, che è importante la correlazione, perché noi vogliamo mantenere la correlazione fra i pixel in quel caso, quindi vogliamo processarle in una maniera spaziale e non lineare.
Certo, se uno prende un'immagine e la mischia, no? Come se spalmasse il colore su una tela, no? Quando fai il puzzle ha un senso, e se lo fai al contrario non ha lo stesso senso, evidentemente. La somma non basta.
Io facevo dei puzzle che avevano sempre senso, però mi sa che non li giravo mai dal verso giusto.
Ce li facevi grigi?
Tutti celesti,
con il
grigi,
retro.
Esatto.
E poi abbiamo l'ultima forma di rete, che sono le cosiddette reti ricorrenti, che ci permettono di correlare anche sul tempo. Quindi quando abbiamo degli input che non sono scorrelati, come potrebbero essere la classificazione delle immagini, in cui possiamo trattare ogni singolo input in maniera completamente differente da quello precedente. Invece nel caso, per esempio, di frasi, noi abbiamo la necessità di voler correlare la parola che viene dopo con quella che viene prima. Adesso volevo un attimo introdurre quali sono stati gli ultimi risultati che si hanno.
Prima degli ultimi, io volevo chiederti invece una cosa orientativa su più o meno quando è che ci sono invece i primi risultati. Cioè, grosso modo, quando è che si inizia circa a parlare di reti neurali, alcuni risultati magari classici tra i primi, quindi che magari ora sono obsoleti, però così per capire da dove nasce, da quanto nasce, che genere di cosa siamo davanti.
Le reti neurali sono state teorizzate intorno agli anni 50, quindi sono comunque molto...
Se non vecchie, almeno consolidate.
Cioè, la teoria matematica di ora è molto consolidata. Il problema grande è stato a livello computazionale. Solo recentemente, con l'introduzione di schede video GPU, Graphical Processing Unit, molto potenti, si è potuto sviluppare reti abbastanza grandi, abbastanza potenti, che...
di effettivo utilizzo, che potevano essere effettivamente utilizzate per risolvere dei problemi.
Prima altrimenti si potevano solo sviluppare dei giochini, nel senso si potevano fare delle classificazioni o comunque delle predizioni molto banali.
Invece e con recenti intendiamo meno di 20 anni fa, meno forse anche di 10, no, già 10 anni fa reti neurali erano qualcosa. 10 anni fa, vabbè,
esattamente.
Senti, forse un'altra cosa di cui diciamo abbiamo discusso nella presentazione nella preparazione di questa puntata, è che forse ci può anche aiutare a capire anche come vengono costruite queste reti neurali. E quello che avevamo detto è che appunto diverse reti neurali che possono risolvere problemi diversi, e adesso magari ci direi meglio quali tipi di problemi, quali sono le classi di problemi che ci sono, hanno anche delle strutture diverse. E questa cosa, diciamo, però quale ad esempio, cioè nel momento in cui facciamo una rete neurale, così come il cervello appunto ha una zona che si dedica all'occhio, così appunto alla vista, così come ha una zona più legata alla memoria, che hanno appunto delle strutture diverse, anche queste reti neurali informatiche vanno più o meno in qualche modo inizializzate, cioè va deciso ad esempio quali saranno il numero di neuroni che si occuperà di fare una certa cosa e quale di farne un'altra. E questa cosa mi hai detto che invece è una cosa su cui oggi si fa quasi un po' meno ricerca, perché bene o male si è capito quali sono i parametri per ogni problema.
Sì, diciamo che ci sono delle strutture ci sono delle architetture di reti che possiamo definire stabili e che funzionano molto bene. Quindi adesso la cosa principale che si sta facendo è anche mischiare, per esempio, reti che prima non erano, cioè anche mischiare architetture differenti. Però diciamo il concept base dell'architettura è più o meno stabile. Anche una cosa molto importante dell'allenamento di queste linee orarie sono i cosiddetti iperparametri, che sono dei parametri del nostro sistema che vanno decisi a priori, che regolamentano tutta la fase di apprendimento della rete e sono fondamentali perché, per esempio, uno dei più eclatanti è il cosiddetto learning rate, che quindi è la velocità con cui la nostra rete risponde all'errore che ha commesso.
Ecco, e parliamo di apprendimento perché dobbiamo ricordarci, la parola machine learning già doveva suggerircelo, che le reti neurali appunto non risolvono un problema proponendo una soluzione, come dire, ingegnerizzata, ma apprendendo man mano da una serie di esempi. Quindi diciamo che tutto il machine learning procede in un qualche modo per imitazione, poi proveremo a mettere qualche concetto più elaborato di qual è anche la filosofia quasi che gli sta dietro, però questo più o meno è il criterio base. Serve sempre un esempio per insegnare a una rete neurale a fare qualcosa. Ecco, finora ti va a dirci qualche risultato tra i più classici, tra i più notevoli delle reti neurali?
Un esempio eclatante che mi ha colpito molto è stato il momento in cui una rete neurale sviluppata da Google è riuscita a battere il campione mondiale di Go. Go è un gioco cinese che è noto per la sua complessità.
Giapponese, scusa. Non glielo di.
È noto per la sua complessità e quindi è stato un risultato particolarmente eclatante se comparato per esempio agli scacchi. Gli scacchi sono stati... cioè c'è stato un programma che è riuscito a battere il campione di scacchi, se non sbaglio, negli anni 80.
Già negli anni 80, sicuramente negli anni 90.
Se non sbaglio, forse anche negli anni 80, 80. Tipo 86.
E quindi c'è una blu qualcosa, perché si sa che c'è una. C'è il blu prima di essere di Facebook, era di un'altra compagnia che è la IBM, che chiama tutto quanto blu.
Quindi è stato un risultato molto eclatante, perché sono riusciti nell'ultima versione a creare un modello che apprende. Che è riuscito a prendere da solo a giocare a Go. E senza neanche fornirgli degli esempi, come aveva detto prima il compagno, di solito abbiamo bisogno di esempi, ma questa cosa non è sempre vera perché ci sono diversi paradigmi di apprendimento. Un'altra cosa, per esempio, molto,
cioè in questo caso nello specifico c'era un trucco apparentemente banale, in realtà no, poi in pratica, però diciamo l'idea era semplicemente di dire: vabbè, tu sai le regole del Go, gioca a caso e imparerai da solo quali sono le tattiche vincenti e quali no. Cioè diciamo, se io ti do un manuale di un gioco ma non ti faccio mai giocare contro una persona brava, puoi comunque piano piano imparare, diciamo. Come all'inizio qualcuno ha fatto così, no? Ha inventato delle regole e poi pian piano ha sviluppato delle tecniche e allo stesso modo hanno imparato il gioco.
Sì, ma infatti, diciamo, prima di proseguire, ci dai più o meno un'idea di come avviene, cioè di come viene utilizzata una rete neurale, quali sono le fasi, i passaggi da, diciamo, che venga costruita diciamo, con il codice a che venga poi utilizzata per fare qualcosa, cioè tutte le varie fasi?
Allora, diciamo la fase iniziale, che è quella dello sviluppo della rete, dell'architettura, quindi della definizione della grandezza dell'architettura e del tipo di input e output che questa vuole ricevere. E questa fase passa attraverso di solito la costruzione di un programma, di un codice, che richiama delle librerie che servono per processare i cosiddetti tensori. I tensori sono delle matrici multidimensionali, in generale n-dimensionali. Dopo di questo si passa alla preparazione del dataset. Dataset era...
Quindi la prima fase è scegliere il problema che stiamo andando ad analizzare e quindi decidere quali sono gli iperparametri.
Esatto, il tipo di architettura che vogliamo utilizzare e quali sono gli iperparametri. Anche se gli iperparametri possono anche essere ottimizzati, quindi si possono fare delle cosiddette grid search che ci permettono di trovare empiricamente quali sono i set di parametri migliori per la nostra fase di apprendimento. Poi un'altra fase molto importante, come stavo dicendo, è la scelta del dataset e il cosiddetto pre-processing del dataset. Quindi di solito si scelgono dei dataset che di solito sono pubblici e ci permettono quindi anche, perché quando si pubblicano dei paper all'interno del...
Questione di metodo scientifico, diciamo, di riproducibilità.
Esattamente. E quindi una volta che si è preparato tutti gli ingredienti, si può passare alla cosiddetta fase di learning, quindi di apprendimento, in cui si semplicemente in quello supervisionato si passa un input e si passa un output alla rede e si calcola quant'è l'errore che l'output prodotto dalla rede fornisce. E attraverso questo errore noi possiamo, attraverso degli algoritmi di aggiornamento,
cioè,
dei parametri.
All'inizio noi quando diamo un input alla rete neurale e questa ancora non è stata addestrata, l'output veramente sarà sbagliato, no? Cioè, facciamo una domanda complicatissima a un bambino e quella persona ci risponde sbagliato. E allora noi però gli diciamo sì, è sbagliato, e cercherà, no, di riadattarsi.
Esattamente. Si ha un cosiddetto... Si applica il gradiente, cioè si può calcolare il gradiente di questa funzione molto complessa e appunto fare un aggiornamento dei parametri che tende a minimizzare questo errore. Questo errore ovviamente non potrà mai essere portato a zero, non è, cioè se viene portato a zero si dice che si è appreso troppo, quindi praticamente la rete ha imparato a memoria a riprodurre il dataset, che questa è una cosa in generale non vogliamo, perché non generalizza.
Come a scuola ci ripetevano fin troppo spesso.
Esatto.
Questa fase, diciamo, è quella che si chiama di addestramento della rete. Ok, di apprendimento, appunto proprio di addestramento della rete a eseguire quel compito di classificazione.
Quindi impara sul fatto che, dato un certo input, sa qual è l'output, sa riconoscere quindi i propri errori e sa pian piano rimodificarsi. Chiaramente, appunto, alla fine non sarà mai perfetta e non potrà mai risolvere una grandissima quantità.
Cioè, è più o meno quello che facciamo a scuola. Quando non abbiamo ben capito il professore che cosa volesse, noi più o meno ci adattavamo su dire: vabbè, allora se ho fatto questo, ha detto che sono stato bravo, mi ha messo 7, tanto non ci ho capito niente di sta materia, quindi gli devo dire queste cose qua perché almeno lui mi premia, altrimenti quando ti mette 4 capisci che quella cosa non la devi più fare. E quindi, diciamo, senza capire cioè questo parallelo, no? È in realtà completamente diverso a quello che avviene nella nostra testa, perché noi cerchiamo di capire che cosa stiamo facendo, invece la rete in qualche modo non capisce, cioè non è che ha una insomma, non è che davvero
non è cosciente,
no? E però riesce a capire, insomma, viene punita quando sbaglia e diciamo premiata quando dice bene, e quindi da questo qua riesce a capire qual è il comportamento esatto che deve tenere.
Per esempio un altro esempio, che è quello soprattutto di cui mi occupo io, è la traduzione di testi automatica. Quindi si utilizzano queste reti per fare della traduzione automatica, quello che anche potete vedere nei più famosi siti che ci propongono delle traduzioni automatiche.
E il più famoso, ce ne sono due?
Esatto.
Va bene.
E si stanno facendo progressi incredibili, anche perché c'è molto, come poi approfondiremo dopo, c'è anche una sorta di trend, quindi c'è molto, sono molto acclamati, c'è molta gente che sta spingendo, che sta finanziando, che sta quindi portando la ricerca verso, spostando molti fondi di ricerca verso questo ambito.
Le reti neurali vanno di moda.
Esattamente.
E non so, ci vuoi dare un ultimo esempio prima dello stacco musicale o andiamo subito con lo stacco musicale?
Sì, in particolare diciamo della cosa delle immagini, che ne avevamo forse anche accennato qualche volta in trasmissione su ad esempio sempre questo grande player simpatico della rete che è Yahoo. Non è vero, non è Yahoo. Aveva fatto questo simpatico tool che si chiamava Deep Dream, non mi ricordo, insomma una cosa che generava immagini con pesci e pagode,
che sarà, penso, con ogni probabilità l'immagine e l'articolo che metteremo sul sito, se è quello che fa quelle cose un po' psichedeliche.
Sì, è quello là.
Non può che essere.
Ti va di dirci qualcosina su che cosa fa questo tool e, diciamo, in generale il processamento delle immagini, cosa avviene, cioè insomma, come, per chiudere questa sequela di esempi che abbiamo fatto?
A livello di immagini si hanno due, cioè con le immagini si possono fare in realtà molte cose. Una cosa molto, la prima che è stata approcciata è stata la cosiddetta classificazione, quindi abbiamo il problema di, data un'immagine in input, classificarla, quindi dire è la foto, per esempio, di un cavallo, è la foto di una macchina, è la foto di un cane. Però, come diceva il compagno, si è passato a modelli generativi, quindi noi possiamo mostrare alla nostra rete neurale come sono fatte le immagini, e a un certo punto questa rete sarà in grado di generare per conto suo delle immagini che però avranno dei pattern che avranno, che saranno immagini che possono sembrare reali in una qualche maniera.
Sì, erano molto colorate. Le vedrete quando andrete sul nostro sito, avrete le immagini con i link a, al generatore di immaginine.
Allora, visto che prima dicevamo di giochi giapponesi, io mi metto gli Yellow Magic Orchestra.
Comunque io prima di dire giochi giapponesi, in realtà il campione di Go era coreano.
Ma che c'entra questo però, scusa?
È come che c'entra, è come dire...
Poi il calcio è un gioco inglese ma vincono sempre i brasiliani.
Lo so, ma il vino è italiano e francese, eh?
L'ha inventato Noè, il vino, no? L'ha inventato Noè.
Quindi andiamo con i giapponesi.
Lo dice anche la canzone... Di Castelli, no, quale canzone è che lo dice? C'è una canzone che lo dice, vabbè.
Quella là. Va bene, a presto.
E dopo esserci sentiti Tecnopolis, torniamo in onda. Vi abbiamo parlato di cosa sono le reti neurali e che quali problemi risolvono. Ora la domanda quasi provocatoria è: ma quindi le reti neurali cosa non fanno nell'ambito sempre naturalmente del machine learning?
Allora, ovviamente, come abbiamo detto prima, le reti neurali sono scoppiate abbastanza recentemente, quindi comunque nell'arco di questi ultimi 50 anni dove è stata sviluppata l'informatica si sono ovviamente adottati degli approcci differenti alla risoluzione di problemi che adesso vengono risolti con le reti neurali. Una cosa molto, diciamo, che in generale noi tendiamo a non usare le reti neurali per quei modelli che riusciamo a modellizzare particolarmente bene, quindi in cui siamo in grado di comunque definire tutte le variabili e averne una comprensione abbastanza approfondita.
Approfondita e aggiungerei analitica, cioè quelle in cui noi siamo in grado di scrivere un procedimento formale per fare una certa cosa. Come si distingue, non lo so, un certo uccello da un certo altro, non lo so, il merlo saltella e invece, non lo so, il passero mi sembra che non saltelli.
Esattamente. E invece anche, diciamo, con questa moda che è scoppiata nell'utilizzo delle reti neurali, soprattutto si sono creati anche delle classi di problemi che prima non venivano neanche approcciate. Quindi da una parte c'è uno spostamento del tentativo di risolvere dei problemi che potrebbero essere anche risolti, diciamo, in modo classico, ma comunque si tende a provare a risolverli con le reti neurali, ma si è creata anche tutta una serie di problemi che sono nati insieme appunto con lo sviluppo delle reti neurali, che proprio questo tipo di tecnologia ci ha permesso di approcciare, cosa che prima non era.
Un grande caso di risposta che crea la domanda.
Esatto.
Cioè, siccome c'erano alcune domande che prima nessuno si poneva perché sembravano troppo complicate, irragionevoli, a un certo punto si è iniziato a porsele.
Sì, diciamo che questa è una storia molto comune nelle scienze, cioè molto spesso un avanzamento tecnologico riesuma delle idee o comunque dei percorsi scientifici che prima erano stati abbandonati perché pressoché infattibili. Io, rispetto alle reti neurali, so che per esempio negli anni 50 erano state appunto pensate, erano state più o meno accantonate perché non ci si tirava fuori un ragno dal buco, e poi erano state riprese e andate in auge piuttosto negli anni 80, in cui appunto insieme a un avanzamento tecnico in realtà mi sembra che era venuta fuori una semplice idea, che è quella della backpropagation negli anni 80, che aveva risolto un sacco di problemi. Ora, la backpropagation è una tecnica, insomma, dilla te in parole semplici.
La backpropagation è l'algoritmo madre per addestrare le reti. Quindi è quell'algoritmo, diciamo, automatico che ci permette di fare l'aggiornamento dei nostri parametri del nostro sistema solo partendo da quanto ha sbagliato. Quindi,
cioè, è come si trasmette all'indietro lo schiaffone, no? Tu arrivi all'ultima, alla fine, e se hai sbagliato ti do uno schiaffone, e tu devi capire come dare lo schiaffone all'indietro,
come ridistribuire appunto lo schiaffo su tutte le varie sezioni, su tutte le varie parti, perché ovviamente questo feedback non sarà identico su tutti i nostri parametri, ma dobbiamo avere un algoritmo che ci permette appunto di capire come aggiornarli. E questo appunto ha permesso, non è l'unica maniera di addestrarle, anche se è quella più utilizzata. Volevo fare un accenno: esistono anche i cosiddetti algoritmi genetici, che sono appunto ispirati a come si evolve per esempio il DNA come si evolve il DNA di una specie, quindi attraverso mutazioni, cioè piuttosto che avere un feedback diretto si ha una mutazione dei parametri, quindi
e ricombinazione,
quindi si sa sempre se è migliore o peggiore, e quindi si possono mantenere delle mutazioni piuttosto che delle altre.
Stavamo dicendo con difficoltà quello che non riesce a fare, perché
in realtà sembra quasi che adesso con le neurali riescono a fare praticamente tutto, cioè ci viene quasi più da suggerire cosa le reti neurali, diciamo, non sono magari nate appositamente per fare, o magari quello che 10 anni fa, quando sono nate, non facevano, che quello che oggi non fanno. Il che credo ci porti direttamente a una considerazione su cioè come è successo che una metodologia a un certo punto diventa la metodologia. Cioè oggi parlare di machine learning è vero, non corrisponde del tutto a parlare di reti neurali, però una fetta enorme del machine learning sono reti neurali, che 10 anni fa non c'erano. Abbiamo veramente trovato la risposta a ogni problema o il meccanismo va letto anche in un'altra ottica?
Sicuramente le reti neurali stanno portando, ci hanno permesso di risolvere dei problemi prima impensabili, soprattutto quando si tratta di processare delle informazioni molto complesse, come può essere un'immagine. Un'immagine può contenere all'interno molti layer di significato, può contenere dei pattern non immediatamente riconoscibili neanche dall'uomo, e appunto mediante l'utilizzo di queste reti si riescono ad estrapolare dei pattern e quindi a trovare anche delle correlazioni all'interno dell'immagine stessa. Un esempio eclatante all'interno dell'utilizzo del testo, cioè il testo è ancora, diciamo, la parte più debole cioè la parte in cui le reti neurali sono più deboli, mentre sulle immagini hanno risultati eccelsi. Sul testo ancora siamo molto lontani, perché ci troviamo di fronte ad una complessità veramente alta, cioè gli approcci precedenti, per esempio per la traduzione automatica, erano abbastanza fallimentari e molto complessi.
E questo, diciamo, è perché noi mentre quando parliamo ci aspettiamo che vengano capiti i doppi sensi, l'ironia, le parole ambigue, eccetera eccetera, noi nelle immagini non ci aspettiamo che, non lo so, una persona travestita da un'altra venga riconosciuta, no, dal computer. Cioè se io mi faccio il vestito, no, componente da albero e indosso un abete, non mi aspetto che un computer riconosca che sono io invece che un abete. Ma se invece uso un termine ambiguo, faccio una battuta piena di doppi sensi, perché un umano mi capirebbe, e mi aspetto che quindi questa cosa, o meglio, mi auspico che questa cosa venga capita anche da un computer, cosa che invece risulta molto complicata. Quindi, diciamo, le immagini sono più oggettive del testo, che invece ha un'elaborazione culturale maggiore.
Assolutamente. Poi c'è anche da dire c'è anche la dimensione temporale. Dobbiamo anche capire che comunque c'è una correlazione anche a lungo raggio, per esempio fra parole, che non è immediatamente comprensibile attraverso l'utilizzo di sistemi informatici.
Diciamo, sposterei a questo punto questo spezzone di trasmissione, andando a parlare io vi chiedo scusa, ma mi si è sovraffollato il cervello e ci siamo un attimo fermati sul tema delle immagini e del linguaggio, e comunque sposterei il tema della discussione sul come appunto è cambiato il paradigma di apprendimento e come è cambiata l'idea di che cosa si può fare con una macchina e che cosa ci si può aspettare da un algoritmo nel corso degli anni. In particolare, diciamo, abbiamo cercato di metterci d'accordo proprio perché comunque scegliere anche i termini esatti non è una cosa semplice. Abbiamo cercato di metterci d'accordo su qual era la domanda. Allora, la domanda che abbiamo formulato alla fine è in che modo delle strutture, degli algoritmi capaci di prendere decisioni o quindi in qualche modo di classificare una situazione, e sono cambiati nel corso del tempo. Diciamo, quella che era l'idea originale che è iniziata all'inizio del secolo era quella di sviluppare delle strutture formali molto, molto legate alla logica, e che queste, diciamo, riuscissero a esplorare lo spazio dei possibili input, che partendo da quelli arrivassero a scegliere una decisione.
Esempio, se dobbiamo magari capire una frase, io pensavo al linguaggio.
Ok, mi piace più gli scacchi.
Va bene, vai, se hai un esempio, vai.
E sugli scacchi l'esempio è appunto quello che noi, anziché cercare di ricollegare questa partita alle altre partite che abbiamo fatto, guardiamo le mosse, come se la situazione fosse completamente nuova. Ci sediamo di fronte a una scacchiera e cerchiamo di immaginare quale mosse ci porteranno a una situazione di vantaggio, dove la situazione di vantaggio sarà data dalla posizione dei nostri pezzi e quelli del nostro avversario nelle mosse che abbiamo immaginato.
lo stesso approccio su un esempio molto diverso. Può essere ad esempio il capire, no, una lingua. Un approccio molto formale potrebbe essere quello di dire: vabbè, io ho un elenco di verbi, sono in grado di riconoscere i verbi perché finiscono con certe lettere, riconosco se una parola è maschile o femminile con certe altre, insomma ho una grammatica, riesco quindi a riconoscere la grammatica, io posso capire le cose applicando le regole al testo. In realtà questo si scontra enormemente con il fatto che il linguaggio è una struttura molto più ricca di una grammatica semplicistica, oltre al fatto che esistono molte parole che possono avere multiple interpretazioni grammaticali, non solo parole ma anche frasi, cioè si possono scrivere intere frasi che possono essere del tutto legittimamente interpretate in modi diversi. Il classico esempio penso sia una vecchia porta alla sbarra, che può avere due letture diverse, e quindi qui il metodo delle interpretazioni puramente grammaticali viene a cadere, e quindi si passa da un approccio che appunto muta delle regole sviluppate da una persona che conosce l'argomento. Cioè, per fare il metodo che hai detto tu degli scacchi serve una persona che conosce gli scacchi,
chiaro. E invece, diciamo, il paradigma che viene a spostarsi è quello, diciamo, che in qualche modo è legato al tema dell'autocodifica, è quello di lasciare che la rete impari da sola le proprie variabili.
Sì, diciamo che in questa maniera si permette alla rete di far emergere dei comportamenti, e quindi anche di far emergere delle regole che non sono per forza interpretabili. Cioè, anche questa cosa è anche molto importante da sottolineare. Ci troviamo di fronte a dei sistemi che sono difficilmente leggibili, quindi quando noi vogliamo tentare di capire perché, per esempio, è stato classificato albero piuttosto che cane, non riusciamo a interrogare il nostro sistema chiaramente, quindi a capire e andare a modificare direttamente dove è stato commesso l'errore. Quindi si parla, in gergo si parla di black box, quindi sono dei meccanismi che oscurano il funzionamento interno, quindi crea ad hoc delle regole che non per forza sono poi le regole che noi per esempio potremmo utilizzare per fare traduzione, potremmo utilizzare appunto per decidere se è un cane piuttosto che un cavallo.
E da questo punto di vista quantomeno invece ricorda in effetti come funziona il cervello. Cioè, se una persona, non lo so, fa sistematicamente un certo errore nel fare la divisione, non è che dici allora io quello che farò è aprirgli il cervello e guardare i neuroni per capire perché sbagli la divisione, perché non funziona così. Se voi avete una calcolatrice elettronica che fa un certo errore, voi andate a guardare il software o anche magari l'hardware e scoprirete che, non lo so, si può essere bruciato un condensatore o che c'è un errore di programmazione, e in un metodo analitico voi potrete correggere un errore, ma non funziona così per l'apprendimento umano, e in effetti nemmeno per quello fatto dalle reti neurali. Quindi il risultato di una rete neurale, dopo che gli abbiamo insegnato delle cose, è una rete neurale che funziona probabilmente, o comunque funziona abbastanza bene, ma che noi non siamo in grado di aprire per guardare come funziona. Cioè, possiamo anche aprirla ma non ne capiamo niente.
Si riescono a capire cose molto limitate. Un esempio, per esempio, nelle immagini, dove si usano i cosiddetti filtri. I filtri sono delle matrici che vengono applicate sull'immagine per estrapolare l'informazione, e già in quel caso, per esempio, si può vedere come certi filtri sono imparano, per esempio, a riconoscere, non so, gli angoli, imparano a riconoscere le linee, e in questa maniera un minimo possiamo vederlo, però sono comunque dei risultati molto parziali e non c'è neanche una forte ricerca in questa direzione. Cioè, ci sono stati delle pubblicazioni scientifiche che hanno tentato appunto di fare un po' di chiarezza sotto questo punto di vista, però non è un ambito molto battuto per ora.
Diciamo che non sembra essere molto interessante capire perché la rete neurale funziona, o meglio, come è fatta la rete neurale una volta che l'hai fatta. Risulta più interessante, a quanto pare, sapere che si riesce a fare reti neurali che risolvono un sacco di problemi.
Sì, sicuramente nell'ambito di ricerca paga più una nuova applicazione o magari un piccolo miglioramento della rete neurale, sicuramente in termini di pubblicazioni, termini di citazioni e, diciamo, di effetto del tuo articolo, piuttosto che magari un articolo più contorto in cui magari si cerca di capire quali sono gli aspetti alla base di questo meccanismo, ovvero io non credo che sia esattamente così, però più o meno diciamo 10 anni di ricerca ci dimostrano che ad oggi le reti neurali vengono applicate in moltissimi casi, però non si è capito molto di più di come funzionano di quanto si era capito 10 anni fa, se non mi sbaglio. E volevo lanciare la palla, diciamo, per passare dopo la canzone al terzo argomento, a dire che in realtà questo nuovo paradigma, che è quello di avere un bordello di dati, diciamo risponde bene alla situazione tecnico-economica attuale, in cui effettivamente questi dati ci sono e diciamo la possibilità di applicarli e la possibilità di studiarli è un privilegio quasi di pochi. E quindi sicuramente diciamo continuare a investire anche dal punto di vista della ricerca in questi settori e in qualche modo in maniera diciamo quasi automatica danneggia la ricerca in altri settori, perché sicuramente i fondi più o meno sono quelli, sono limitati, ma soprattutto i cervelli sono limitati, cioè le persone che studiano e rimangono affascinate da un tema sono certamente limitati, e quindi una moda diciamo nell'ambito dell'accademia poi ha concentra intorno a sé, oltre che la maggior parte dei soldi, anche la maggior parte delle attenzioni. E quindi questo porterà forse nei prossimi anni diciamo avere una sempre più dipendenza da parte di queste grandi mole di dati che tra poco andremo a discutere. E non lo so, vuoi fare un commento su questa cosa? Cioè se è vero che effettivamente siamo sempre più dipendenti dai dati per
sviluppare... Lo rimanderei alla parte successiva dopo la musica.
Va bene.
Stacco musicale, cambiamo nettamente genere. Questi sono i Like, What I Say and What I Mean, quello che dico e quello che intendo.
Some more time. Then why do I find that we've closed every door at last?
E torniamo in voce in questa puntata dedicata alle reti neurali, in cui abbiamo finora provato a fare un po' di chiarezza su cosa sono, a cosa servono, a cosa non servono e che grande ruolo che stanno avendo, visto che la ricerca le sta usando sempre di più si trovano nuove applicazioni, anche che prima non si sospettavano, per le reti neurali, e c'è, come si dice, tanta letteratura scientifica al riguardo. Però è arrivato il momento della trasmissione in cui cerchiamo anche di entrare nel merito, non solamente di quali sono i risultati conseguiti, ma anche del come questo è successo, quali sono le istituzioni e le aziende che sviluppano i metodi per fare le reti neurali, quali sono, vi lo metterei nella grande categoria del costo sociale, cioè quali sono i requisiti per fare veramente ricerca su le reti neurali, per usarle davvero, e questi requisiti cosa implicano sulla società. E sì. Allora inizierei da...
In particolare, io diciamo riprenderei la domanda che avevamo chiuso prima della trasmissione, e cercando di sottolineare qual è l'aspetto diciamo di questo nuovo paradigma delle reti neurali, quanto contano i dati e come si ottengono, e non tanto come si ottengono, di cui ne parleremo tra poco, ma del fatto che esiste internet e diciamo come internet ha cambiato anche la situazione del gioco.
Sì, questo è un punto molto interessante, anche perché dalla mia esperienza sono riuscito a capire che praticamente anche questo sviluppo è stato dovuto al fatto che ora abbiamo una mole impressionante di dati che possiamo processare, cosa che prima invece non era possibile, perché non c'erano proprio a disposizione, erano difficili da trasportare fisicamente, perché comunque la rete era molto più lenta, si avevano delle infrastrutture in cui non era possibile spostare e quindi condividerli. E quindi sicuramente il largo utilizzo che si fa di internet genera una quantità, una moltitudine di dati che hanno un valore, cioè adesso si dice è il nuovo oro i dati, no? Adesso le società più ricche al mondo sono fondamentalmente quelle società che detengono i dati.
E queste stesse società si potrebbe pensare che magari fanno anche un tipo di sviluppo più, come si dire, più proprietario, che queste tecnologie siano molto sviluppate appunto ad uso e consumo di queste stesse aziende. Invece qui potremmo ottenere una sorpresa almeno apparente, nel senso che gli strumenti software che però vengono utilizzati per gestire questi dati vengono spesso rilasciati come software libero.
Esattamente, è possibile guardare il codice sorgente, quindi è possibile seguire lo sviluppo di queste che vengono chiamate librerie o framework, che ci permettono appunto di poter sviluppare in maniera molto efficiente e rapida nuove architetture. Però la cosa da sottolineare è che questi software sono molto complessi, molto difficili comunque da produrre, e quindi alla fine ci sono poche aziende dietro che li sviluppano.
Che sono poi
i contributori, sono soprattutto nell'ambito del privato, o anche nell'accademia poi si effettivamente produce software che viene utilizzato?
Adesso sono soprattutto privati, però la prima libreria famosa che ha dato il via comunque allo sviluppo moderno delle reti neurali era una libreria che si chiamava Theano, che era stata sviluppata all'Università di Montreal, e purtroppo è stato abbandonato il progetto perché comunque era stato sviluppato secondo dei paradigmi che ora non sono più validi o comunque non sono più efficienti. E dalle ceneri di questo progetto è poi nato il framework più utilizzato, che è chiamato TensorFlow, che viene sviluppato direttamente da Google e viene rilasciato costantemente su GitHub. GitHub è una piattaforma dove è possibile condividere il codice.
Ecco, quindi appunto abbracciano il software libero abbracciano quello open source, sicuramente, anche se tecnicamente sarà anche libero. E però questo non deve confonderci, perché è vero che voi potete guardare il programma e anche eseguirlo, fare una vostra rete neurale che risolve problemi semplici, e partirei da una delle differenze principali che c'era tra Theano e TensorFlow, cioè la capacità di utilizzare le schede video. Perché le schede video sono utilizzate per qualcosa che in realtà non ha a che fare con il video?
Le schede video sono utilizzate perché la cosa fondamentale delle schede video è che hanno la possibilità, hanno molti più core rispetto, hanno molti più unità di
processori.
E si parla nell'ordine delle migliaia, confrontato con una CPU che ne ha nell'ordine delle decine massimo. E quindi la cosa fondamentale è che queste GPU ci permettono di fare molti calcoli semplici, ma molto ma in parallelo, quindi possiamo quindi ci permettono appunto di, visto che le reti neurali fondamentalmente utilizzano dei conti semplici, sono prodotti matriciali, quindi in cui si fanno soprattutto moltiplicazioni, vengono largamente utilizzate. Questa cosa poi si...
E Teano non le gestiva bene, perché? Perché quando è stato scritto le GPU, non so nemmeno se esisteva l'idea di utilizzare, forse esisteva l'idea di usare...
No, sembra che Teano usasse le GPU.
No, Teano usava le GPU. Però la cosa fondamentale, per esempio, di TensorFlow è che permette di poter scalare, nel senso permette di poter utilizzare hardware distribuito, quindi possiamo utilizzare più GPU, possiamo utilizzare più computer per fare un addestramento, mentre prima Teano non era stato sviluppato sotto questo paradigma.
Quindi non solo una GPU ha più core, ma addirittura prendere molte GPU, magari anche messe su computer diversi.
Esattamente, questo ci permette di avere... Di far crescere il nostro, di scalare il nostro sistema, quindi quando abbiamo bisogno di mandare magari in produzione un sistema, ci permette appunto di gestirlo con estrema facilità.
Questo è sintomatico, perché se questa cosa assunta diventava una necessità, no, che ha richiesto di cambiare il software perché quello vecchio non si adattava abbastanza bene alla necessità di scalare su multiple macchine, ognuna con multiple GPU, ognuna con migliaia di core, di quale tipo di tecnologia stiamo parlando, qual è il tipo di utente che usa queste librerie, che saranno anche software libero e tu le puoi far girare anche sul tuo computer vecchissimo, ma in pratica se
non
vuoi tirarne...
Non ti diverti.
Com'è che ti diverti invece? Se hai dell'hardware dedicato, a volte anche ancora più dedicato di come abbiamo detto finora.
Sì, hanno... per esempio è stato... Google ha sviluppato... un nuovo tipo di GPU che invece sono chiamate TPU, che sono Tensor Processor Unit, quindi sono delle unità che processano tensori, quindi sono ottimizzate per questo, e ovviamente queste se le tiene ben strette, non è possibile comprarle, ma è solo possibile, diciamo, affittarle sui loro server.
Cioè Google ha sviluppato un hardware fatto apposta per le reti neurali che tu non ti puoi comprare e però le può usare solo lui, no? Saranno comunque generosi.
Sì, ci permettono di affittarle a prezzi comunque...
Di monopolio,
esattamente. E, quindi sì, diciamo che sotto questo punto di vista ci sono poche aziende che sviluppano l'hardware. La più famosa è Nvidia, che diciamo ha il monopolio assoluto sul lato deep learning, quindi sul lato delle reti neurali, perché ha investito al tempo giusto, è riuscita a sviluppare appunto delle librerie come possono essere CUDA o QDNN, che ci permettono appunto di ottimizzare in maniera...
massiccia
il nostro codice.
Eh sì, Nvidia è un quasi monopolista del settore, non proprio del tutto monopolista, perché ce ne sono anche altre, ma in pratica ha un ruolo dominante, ma quantomeno Nvidia ha una posizione di monopolio concentrata su quell'ambito. Cioè Nvidia fa quasi solamente GPU, fa davvero poco altro, e su quel settore lì è quello che è egemone. È invece un po' più problematica la posizione di Google, che vedremo attraversa tutti quanti gli ambiti di cui parleremo, perché come diciamo sviluppa questo
software.
TensorFlow non è l'unico software, TensorFlow è uno dei più importanti, sviluppa dell'hardware che poi ti affitta e ha anche dei dataset che sono una risorsa non da poco. Ti va di parlarci del tema dei dataset sulle reti neurali?
Diciamo a livello accademico, quando uno sviluppa una rete neurale, diciamo ha bisogno di un benchmark, ha bisogno di poter dire, di poter dare un valore al... diciamo un punteggio a quanto la sua rete è stata brava a risolvere quel problema. Quindi diciamo a livello di ricerca si hanno questi dataset pubblici che in generale vengono forniti da vari enti. Per esempio a livello di traduzione si usa un dataset pubblico dell'Europarlamento, che ci permette appunto di avere un dataset parallelo delle sedute del Parlamento europeo tradotto nelle 23 lingue della comunità europea. diciamo che questa cosa è vera dal lato della ricerca, ma poi quando si passa, diciamo, in produzione, quindi quando si cerca di monetizzare il valore che questi sistemi portano, ovviamente le società hanno dei loro dataset privati che, come abbiamo detto prima, sono molto costosi. I dataset sono la cosa più costosa da acquisire, anche molto più dell'hardware e del software. Sono la cosa più costosa da generare e quindi se li tengono ben stretti e se li fanno pagare molto.
Sì, diciamo il dataset è quello un pochettino che è forse il punto più vicino poi alla questione sociale di questo paradigma di classificazione che sono le reti neurali. Cioè il dataset è quello che noi già sappiamo e in qualche modo vogliamo insegnare. E diciamo che una visione che noi non condividiamo della conoscenza, ma che comunque è quella imperante nel contesto, è che la conoscenza non si condivide a gratis e non si genera neanche tanto a gratis. Cioè per generarla bisogna in qualche modo pagare chi lo fa, offrendogli un servizio diciamo di tipo informatico. Quindi ad esempio
io ti do un hard disk virtuale di backup e tu quindi sei libero di caricarci tutte le foto che vuoi, tutte le mail che ti scambi, e poi io quella roba non la uso così com'è, però la posso usare come dataset di apprendimento per le mie reti neurali.
E quindi in questo caso diciamo ci stanno ripagando con un servizio per i nostri dati. Questa questione dei dati è diciamo di dominio pubblico a oggi rispetto a quello che è successo nelle settimane precedenti, quindi diciamo ci aspettiamo che gli ascoltatori della trasmissione siano molto sensibili su questo punto, ne abbiamo già parlato anche noi e forse non approfondiremo su questo aspetto della proprietà dei dati o comunque del
come si fa a apparentemente fregarci, ma in realtà siamo sempre contentissimi di dargli dei dati.
Sì, e invece diciamo l'altro aspetto è quello in cui si paga per generare dei dati, e in particolare un caso interessante è quello di un sistema costruito da un'altra azienda diciamo importante dell'informatica, che è Amazon, e che si è inventato un sistema molto simpatico diciamo dal nome un po' abietto.
Sì, Amazon va sempre ricordato, non si occupa solamente di pacchi e consegne, anche se anche su questo naturalmente c'è tanto da dire, su cosa vuol dire, no, il cambio che c'è stato del commercio con l'idea del inviare tutto quanto a casa e cosa questo ha significato anche per il mondo della logistica e delle consegne. Ma sorvoliamo tutto questo perché Amazon fa anche tanto altro, si occupa anche di informatica, ma in realtà in questo caso non stiamo nemmeno parlando proprio di informatica, perché c'è questa cosa che si chiama Mechanical Turk, che vuol dire turco meccanico. E che cos'è Mechanical Turk? È un metodo con cui si possono fare lavori molto semplici facendoli fare a molte persone pagandoli a cottimo, ma in micro cottimo.
Come ad esempio tu un centesimo a ogni 10 minuti del tuo tempo investito.
Certo, perché tanto quella persona, tu magari hai l'azienda che ha la sede legale, tutti quanti gli uffici di ricerca, non lo so, in California. Ma tu hai un problema che per essere risolto non ha bisogno delle leggi californiane, del sistema di trasporti californiano, lo puoi far risolvere anche ad una persona che non gode di tutti questi privilegi e che sta, che ne so, in Bangladesh.
E dici un po' se quanto viene utilizzato, cioè ci hai detto che in particolare viene proprio scritto in alcuni articoli che è stato utilizzato questo strumento.
Sì, in generale quando non vengono appunto utilizzati dei dataset pubblici, ma dei dataset privati che vengono acquisiti attraverso questi strumenti, di norma viene specificato il costo che l'azienda oppure il gruppo di ricerca ha dovuto sostenere per l'acquisizione di questi dataset. E è interessante perché viene proprio viene messo in una pubblicazione scientifica, come entra proprio a far parte del paradigma, cioè entra proprio a far parte dell'articolo, quindi è anche una cosa che ti permette in una certa maniera anche di capire se tu come un altro gruppo scientifico può approcciarsi a quel tipo di problema, se hai i fondi necessari o meno. E ovviamente questi dataset poi vengono mantenuti privati, cioè il gruppo di ricerca che riesce a ottenere questi dati non li rende pubblici o li vende.
Non so, ma magari richiariamo, non so se è del tutto chiaro per chi ci ascolta, a cosa serve questo lavoro a cottimo microscopico? Beh, l'idea è tipo questa: gli utenti è vero che danno gratuitamente e spontaneamente grandi masse di dati, però non sempre questi dati sono perfetti. E allora magari facciamo un esempio, diciamo che noi vogliamo fare un sistema per classificare le foto e quindi servono molte foto, ma non ci basta avere molte foto, dobbiamo anche già sapere, siccome abbiamo detto che le reti neurali si basano sull'avere un esempio completo anche della soluzione, anche magari una classificazione di queste foto. Quindi magari noi distingueremo le foto tra volto singolo, volti multipli, prato e non lo so, tramonto, ok? E però la prima classificazione non la possiamo far fare a un computer, l'obiettivo finale è quello di farla fare automaticamente, ma all'inizio per esempio potremmo dare 1000 foto ad una persona e gli chiediamo: me le classifichi tutte quante tu a mano? Ok, quindi in questo senso si parla di dataset privati. Naturalmente non c'è solo questa di applicazione, ce ne sono anche altre, però questo per dare un'idea di che genere di lavoro viene fatto. Quindi lavoro tipicamente molto molto semplice, del tutto ripetitivo e appunto proprio scalabile in massa ai lavoratori, che a questo punto diventano un servizio. Cioè tu paghi Mechanical Turk, gli dai dei soldi a lui, cioè ad Amazon, e questi pagano a Cottimo con delle micro aste, delle persone in tutto il mondo che soddisfano i tuoi requisiti. Penso si commenti da sé la vicenda, non so se
del fatto del come abbiamo cioè insomma le reti neurali si propongono ad oggi come lo strumento forse più avanzato nell'ambito del machine learning, no? Insomma potrei sostenere questa affermazione, che però si basano in maniera diciamo quasi fondamentale su il lavoro, se non gratuito, veramente poco pagato, di persone che fanno click su delle immagini.
È fortemente ripetitivo e noioso, questo è anche un problema da affrontare.
Da non sottovalutare, cioè diciamo che il divertimento ce lo danno a noi con le immaginine colorate, però ci sono persone in giro per il mondo che devono cliccare per soddisfare poi...
Ecco,
cioè per farsi, no,
le reaction sono un metodo poi alla fine per fare questo, no? Giusto per capirci, le reaction su Google, su Facebook, quella cosa per cui tu puoi dire arrabbiato, triste, felice, che cosa sono questi? Questi sono il fare il Mechanical Turk per il tema che si chiama sentiment analysis, ovvero dire più una variante, cioè dire una certa notizia quale sentimento ti ha provocato. E così tu glielo stai dicendo in modo che la prossima volta lo potranno capire da soli, avendo addestrato una rete che già capisce un testo, tipicamente qua un'immagine, quel che è, quali reazioni crea nelle persone o in quali persone genera quale sentimento, lo stesso contenuto.
Questo ci porta anche per esempio alla manipolazione dell'informazione sui social network, quindi sapendo quali tipo di reazioni certe notizie provocano, si può manipolare comunque la platea che fa parte dei social network e in qualche modo anche instradare certi tipi di sentimenti.
Attimi di confusione. E l'ultimo punto che volevamo affrontare in questa parte della trasmissione.
Io farei una proposta.
Vai.
Metterei della musica e ne ritornerei a parlare tra 3 minuti.
Va bene, allora ci sentiamo gli Anduri e torniamo tra poco.
Hey, Paula. Come here. When I see you, not to look at. And all that and so on. And that's a fact, and so forth. And all that and thereabouts, and that's the truth. And not to look at either, no fear. You think I'm wrong, I think you're right. I think you're wrong. You think, I think. And then again, and again. And then, and then. And then, and then. Again, again. And then, and then again, again. And then, and then again, again. Again, again. And if not, why not? If. And if not, why? Not. And if not, why not? Of course it might be. Of course it might be. Be it as it might be, as of course it might be.
Hey, Paul. I'm hoping desperately that you will take me to see a good. And also, you and Ian might want to share a flat if I get one fitted.
And if not, why not? Not if, and why? Why not? Of course it might be me. First things, and go.
And why not?
Okay.
If not, why not? Why? If not, if not.
Yes, I do. Christmas. Mikey and Polly had
most amazing Polly's mate.
And he got the clarinet, and he got a box of pipe.
E rieccoci in voce, parlavamo delle peculiarità della ricerca sulle reti neurali che hanno bisogno di un hardware specifico, molto costoso, che si nutrono di dataset decente cospicui, ottenuti a questo punto, viene da dire, nel migliore dei casi, dall'interazione volontaria degli utenti solo parzialmente consapevoli e in parte anche invece dal lavoro a cottimo e sottopagato tramite cose tipo Mechanical Turk, che comunque non è l'unica. E a questo punto l'ultima domanda potreste già prevedere la risposta, perché e chi è che fa ricerca sulle reti neurali, visto che in genere la ricerca, come dire, non è del tutto del sistema universitario, ma l'università in generale ha un'ottima parte, copre un'ottima parte della ricerca complessiva. E invece in questo caso che cos'è che vediamo?
In questo caso è eclatante il fatto che le ricerche più eclatanti e più rivoluzionarie vengono fuori soprattutto da aziende private. I principali protagonisti di queste ricerche, come possiamo ben immaginare, sono quelli che detengono l'hardware, detengono il software, detengono i dataset. E quindi troviamo al primo posto, troviamo ovviamente Google, che ha cominciato a comprare, tra l'altro, aziende che il caso più eclatante è DeepMind, che è diventato proprio il fiore all'occhiello della ricerca Google sulle reti neurali, che, come avevamo per esempio accennato prima, DeepMind è stato quello che ha sviluppato il software che ha battuto il campione mondiale di Go. Oltre a Google abbiamo Facebook, che ha aperto un centro di ricerca proprio sull'intelligenza artificiale, anche Facebook AI Research, e poi abbiamo ovviamente i soliti Microsoft, IBM, e vorrei anche citare Baidu, che è un'azienda cinese che è il cosiddetto motore di ricerca della Cina, dell'altro mondo, perché loro, come ben sapete, loro non hanno accesso ai siti che sono disponibili nel resto del mondo, quindi hanno sviluppato una loro tecnologia interna.
E sì, l'internet cinese è veramente molto molto separato da tutto il resto dell'internet. È quasi un internet comune, cioè, al resto del mondo, ma filtratissimo.
Solo perché non sappiamo leggere i siti in cinese,
che comunque è una parte consistente.
Però abbiamo le reti neurali che fanno traduzione.
Eccola. Infatti, quando le implementeranno anche sul Google, su Google Translate oggi funziona una rete neurale, vero?
Sì, da un paio d'anni funziona su reti neurali.
Naturalmente nessuno, quando io metto del testo in cinese e poi guardo la lezione, mi chiedo sempre se lo sono inventato o se la cosa ha un senso, visto che non ne ho alcuna idea.
È una cosa anche molto interessante, ma abbiamo detto che le aziende hanno un grande ruolo nella ricerca. È anche interessante capire come vengono trasportati i risultati di queste ricerche nel campo aziendale, quindi nel campo applicativo diretto, quindi che genera guadagno per l'azienda stessa. Normalmente ci vogliono, in altri ambiti scientifici, ci vuole molto tempo per mettere, diciamo, in produzione, per far fruttare una nuova scoperta, mentre vediamo che in particolare in questo campo dell'intelligenza artificiale si riesce molto velocemente ad utilizzare le scoperte fatte e a utilizzarle in contesti appunto dove c'è un guadagno netto da parte dell'azienda. Sì, questa cosa anche trasporta, cioè loro anche decidono in qualche maniera quali sono i temi caldi del momento, perché pubblicando articoli di un certo peso spostano anche l'attenzione anche di gruppi di ricerca che magari sono universitari, quindi dovrebbero essere, diciamo, più indipendenti dal lato economico, ma purtroppo questa cosa non è vera, perché poi devi comunque adattarti al tema caldo e comunque pubblicare su quel tema e cercare di fare qualcosa in più.
Certo, questo per il meccanismo veramente singolare della grande importanza delle citazioni, no? Per cui in realtà pubblicare su un argomento caldo è molto meglio che pubblicare su un altro argomento, perché è più probabile ricevere citazioni, probabilmente ci sono più conferenze a disposizione, no, a cui andare, invece argomento di nicchia magari ce n'è una sola e ci sono molti motivi per cui è anche più semplice fare ricerca su quello su cui tutti fanno ricerca che non fare ricerca su una cosa magari ugualmente interessante, molto giusta, però su cui di così occupano in pochi.
E questo non solo per ragioni di riproducibilità, perché uno si potrebbe aspettare che questo atteggiamento nella scienza sia, diciamo, più o meno sano, perché fare ricerca su quello che fanno anche gli altri magari può portare appunto a che gli avanzamenti siano effettivi e non diciamo che ci siano dei flame o quantomeno delle micro bufale in qualche modo, cioè delle affermazioni che poi effettivamente non sono comprovate. Invece no, il fatto delle pubblicazioni scientifiche segue una moda, ma anche all'interno di questa moda non c'è un meccanismo, diciamo, di conferma degli articoli pubblicati, ma piuttosto c'è sempre la ricerca di spararla più grossa. Cioè, insomma, i gruppi di ricerca spesso investono molto più tempo, denaro e attenzione nella ricerca di un tema completamente, diciamo, all'interno della moda ma mai affrontato, piuttosto che magari in un atteggiamento scientificamente sano di conferma e controllo dei risultati. E in più volevo aggiungere che non solo molte delle aziende fanno ricerca e pubblicano più dell'università, ma spesso, diciamo, anche grazie a poi quelle che sono state le riforme in tutto l'Occidente o quantomeno nell'Europa che io conosco, dei meccanismi accademici, spesso le aziende fanno a braccetto con l'università, ovvero esistono dei gruppi di ricerca che sono misti, che hanno degli spin-off diretti, diciamo, di cui magari il docente o il ricercatore, il principal investigator, come si dice, ha anche una sua azienda in cui magari applica direttamente la ricerca e insomma io non credo che si possa commentare che questo meccanismo non è certamente sano dal punto di vista della ricerca.
Non è sano ed è anche molto evidente, come dire, qual è il rapporto di potere, nel senso che la persona che veramente ha, cioè, in realtà quello che succede non è tanto, è anche quello, non è tanto che l'università che l'azienda cerca l'università per avere, come dire, del lavoro gratuito sulla sua area. Questa è una parte della faccenda. Se la guardiamo dall'altro lato, però, è anche vero che il tal gruppo di ricerca, che magari sono anche bravi ma non hanno i fondi, ma del resto più che non avere i fondi non saranno mai nella condizione di poter fare ricerca su una cosa che richiede grandi quantità di dati come è in grado di farlo invece una grande azienda, tra virgolette deve andare a cercare la grande azienda, perché solamente sul grande si può fare quel tipo di ricerca, cioè un tipo di ricerca che non scala in basso, come si vuol dire, non riesci a fare una ricerca se non hai una grande quantità di fondi, quindi non siamo ai livelli, no, della big science in stile LHC, però siamo quantomeno in quella direzione.
Sì, un esempio che abbiamo fatto anche da questi microfoni di come poi queste aziende interagiscono era per esempio, cioè, quello molto discutibile della Apple che apre a Napoli un centro di sviluppo in cui diciamo facendosi scontare le tasse non pagate allo Stato italiano si propone di aprire un centro di ricerca a Napoli in cui insegnerà agli studenti a sviluppare app che poi rivenderà sul suo store e che quindi, diciamo, aumenteranno la piacevolezza e le possibilità che un utente può avere sullo store di Apple.
Penso che siamo giunti ai saluti. Ci siamo dimenticati qualcosa? Secondo me siamo ai saluti.
Abbiamo detto tutto quello che ci siamo proposti di dire.
E allora, Village, quella che avete ascoltato, è stata Letizia nella presa in una puntata del ciclo sulle scienze cognitive. Abbiamo provato ad affrontare il tema, diciamo, dal punto di vista informatico e algoritmico. e fa parte di una trasmissione, L'Italia nella presa, che prova a fare approfondimento di tecnologia e talvolta anche di scienza in generale, che trasmette su Radio Onda Rossa, una radio che da 40 anni trasmette senza padroni, padrini e pubblicità. E ci ascoltate da 87.9 in modulazione di frequenza se siete a Roma o provincia, in qualsiasi parte del globo terracqueo, con lo streaming su ondarossa.info troverete senz'altro il podcast di questa puntata nel sito web della radio, oppure sempre sul sito cliccando su palinsesto domenica Le dita nella presa. Vi ricordo anche che trasmettiamo una domenica sì e una no, e che quindi la prossima, cioè il 15, non è vero, ultimamente non abbiamo perso una,
due settimane di seguito ultimamente, e abbiamo
siamo troppo disciplinati, siamo troppo bravi, è vero. Ci scusiamo molto.
In più volevo aggiungere e ringraziare sempre gli ascoltatori e chi ha aiutato nell'acquisto del nuovo trasmettitore, che tra poco, forse l'altro redattore può darci delle informazioni più precise.
Non posso, ma tra poco.
Tra poco potremo sentire Radio Onda Rossa su onde medie, anche fuori dal raccordo.
Su onde medie? Che su onde medie?
Su onde medie?
No, sono onde cortissime.
Vabbè, sembravano medie a me.
Sembravano mediocre a te, perché tu sei un disfattista.
Esatto, invece sono corte.
Continueremo a trasmettere mediocrissimamente su onde cortissime, sulla stessa frequenza, ma speriamo con un po' più di qualità, perché chi ci ascolta con il suo sostegno ci ha permesso di comprare un trasmettitore nuovo e decisamente migliore di quello che invece ci stava abbandonando. E del resto questo è il metro con cui questa radio si finanzia da sempre, appunto perché non accettiamo pubblicità e vogliamo invece solamente vivere grazie al sostegno di chi la radio se la sente. Quindi vi invitiamo ancora a farlo cliccando su sostieni dal sito della radio. Un grande grazie a chi ci ha ascoltato, in particolare a chi l'avesse fatto dietro le sbarre.
La luna sponda chiara all'orizzonte ed ogni pescatore sta a pescare, ma c'è un pescatore solitario e quel che pesca proprio non si sa.